Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cappellini, giornalista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Stefano Cappellini è caporedattore centrale del quotidiano Il Messaggero. È stato direttore del quotidiano Il Riformista, ha lavorato per Liberazione e Repubblica. Come autore televisivo ha firmato programmi in Rai, Batti e Ribatti, Sky, Controcorrente e La 7, Exit.
Buongiorno, lunedì 25 agosto, avete sentito già il numero di telefono al quale potete continuare a mandare i vostri SMS che saranno pubblicati subito sul sito di Radio 3, ma ovviamente, come sapete bene, conoscendo la nostra trasmissione, potremo poi tornarci su alcuni di questi SMS nella seconda fase della trasmissione del filo diretto. Invece abbiamo molti giornali dei quali cominciare a leggere le tante notizie che oggi arrivano dal mondo, soprattutto, ma anche dall'Italia. Poca politica in questo agosto, dopo tanti anni in cui non si parlava altro che di governi, di tenuta di questi governi, di prospettive per l'autunno. Oggi ovviamente ci sono un po' di segnalazioni, soprattutto sul fronte economico, delle misure economiche, ma insomma è chiaro che in questo momento su tutti i giornali grande protagonista è questo mondo infuocato da guerre, conflitti più o meno ufficiali, più o meno sanguinosi, e chiaramente ci sono conseguenze di questi conflitti anche direttamente in Italia. Per esempio, oggi il Corriere della Sera decide di aprire con un titolo "I reclutatori di jihadisti in Italia", che racconta, a firma di Virginia Piccolillo, quale sarebbe la rete dei giovani convertiti all'integralismo islamico, giovani italiani, che sono andati ad arruolarsi in Siria e in Iraq, uno dei conflitti più sanguinosi, quello che in questo momento è maggiormente sotto la luce dei riflettori e che è un conflitto tra l'altro poliforme, perché insomma non si combattono due stati, come ben sapete, ma molte entità all'interno di due stati traballanti come la Siria e l'Iraq. Scrive appunto Virginia Piccolillo in questo pezzo che è l'apertura del Corriere della Sera: in Italia è attiva una rete di agenti della Jihad impegnata a reclutare giovani italiani da inviare in Siria o in Iraq. I servizi segreti segnalano che sono già partiti 50 militanti convertiti all'Islam, provengono soprattutto dalle città del nord, da Milano a Ravenna. I più pericolosi sono però i reclutatori, agenti residenti in Italia, rientrati dopo un periodo di addestramento all'estero, specie in Afghanistan. Sarebbero pronti a organizzare attentati. C'è anche all'interno, pagina 5, il Corriere, un elenco delle città dalle quali provengono soprattutto questi giovani italiani convertiti al jihadismo, e cioè soprattutto dalle città del nord: Brescia, Torino, Ravenna, Padova, Bologna e diversi piccoli centri del Veneto, ma anche Roma e Napoli. La gran parte, almeno l'80% di loro, sono italiani convertiti all'Islam da poco e di colpo, ma ci sono anche figli di immigrati di seconda generazione. Tutti sono attualmente tra Siria e Iraq, pronti a immolarsi per la Jihad, la guerra santa. Nei rapporti riservati della nostra intelligence, che li ha posti sotto controllo, questi foreign fighters, così vengono definiti i combattenti stranieri, sono la punta estrema di un fanatismo in un fenomeno che non è coeso in un unico nucleo, ma frammentato, e che può contare su un gruppo più consistente di residenti in Italia che fungono da ufficiali di collegamento. C'è poi un dettaglio appunto su quello che è accaduto in alcune città. In particolare si racconta come a Cremona ci fosse un centro di reclutamento particolarmente attivo, dove Adan Bilal Bosnic, questo è il nome di uno dei principali reclutatori dell'ISIS, era attivo con le sue prediche integraliste, soprattutto sui siti internet. Un suo video che inneggia la distruzione degli Stati Uniti, con slogan del genere: con esplosivi sul nostro petto costruiamo la via verso il paradiso. Quindi il Corriere apre con questi riflessi italiani dei conflitti in Iraq e Siria. E a proposito di terrorismo, chiaramente molti giornali oggi danno in prima pagina la notizia che avete già potuto ascoltare nella rassegna di Radio Tremondo, cioè gli inglesi hanno inviato delle proprie truppe sul terreno per cercare di dare la caccia al boia di Foley, che come sapete è molto probabilmente arriva dall'Inghilterra, arriva da Londra, e ci sono già delle ipotesi anche molto forti sulla sua identità. A proposito di terrorismo, dicevo, c'è un'altra conseguenza italiana della vicenda che si sta svolgendo in questo momento nei teatri di guerra medio orientali, cioè Italia stretta antiterrorismo, così cambiano pene e reati. Succede infatti, questo lo stiamo leggendo dalla prima pagina del Messaggero, è l'apertura del quotidiano romano, un DDL della Farnesina per adeguarsi al sistema normativo degli altri paesi. Come per i criminali nazionali, anche per i nuovi terroristi saranno previsti incentivi, sconti di pena per chi collabora con la giustizia. Il pezzo a firma di Cristiana Mangani: l'Italia inasprisce le pene contro il terrorismo e colma i vuoti legislativi che in diverse occasioni hanno dovuto affrontare i giudici del nostro paese. Un disegno di legge è stato consegnato nei giorni scorsi al Ministero dell'Interno e a quello della Giustizia, porta la firma dell'ufficio legislativo del Dicastero degli Esteri e contiene nuovi diktat per contrastare l'eversione. Il governo si adegua e ratifica le convenzioni internazionali e per combattere l'ultimo pericoloso fronte del terrore cambia faccia ad alcune norme del codice penale. Vi risparmiamo i dettagli tecnici, insomma, di questo cambiamento. La sostanza è che per il legislatore, continuiamo a leggere dal pezzo di Cristiana Mangani, non si può più parlare di eversione nei limiti dei confini italiani, e non si può separare quello che un tempo erano le Brigate Rosse dall'attuale ISIS o da Al-Qaeda. È terrorismo punibile nel nostro paese anche tutto quello che viene commesso ai danni di uno Stato estero, purché abbia un ordinamento basato sul metodo democratico. La formulazione normativa proposta dalla Farnesina non richiede più la finalizzazione della condotta criminosa al compimento di atti di violenza che era presente in precedenza. Non è previsto, chiarisce ancora l'estensore, quale presupposto indefettibile il ricorso a mezzi o metodi violenti, perché l'associazione terroristica o eversiva, si legge appunto dal testo di questo DDL, può prescindere dall'esercizio di questi metodi violenti. Quindi, insomma, si cerca di riformare il codice per adeguarlo alle sfide del nuovo terrorismo e anche per adeguare, appunto, come vi raccontava questo pezzo, per adeguare il nostro codice penale a una serie di direttive internazionali. Questi sono due risvolti italiani di questo mondo infuocato, che oggi è ovviamente anche lo spunto per dei commenti. Per esempio, sempre sul Corriere della Sera, oggi Franco Venturini, mettendo insieme, come fanno altri quotidiani, i molti fronti di quella che qualcuno chiama addirittura la terza guerra mondiale strisciante, scrive questo commento, il cui titolo è già molto chiaro, molto esplicito, cioè: il grande caos è l'ONU assente. Scrive Venturini: il tempo dell'orrore non ci ha raggiunti all'improvviso. I tagliagole dell'ISIS, che oggi massacrano le minoranze religiose in Iraq, si esercitano da più di 3 anni nella confinante Siria, dove combattono contemporaneamente contro l'esercito di Assad e contro una resistenza islamica meno assetata di stragi. 200.000 morti, 6 milioni di profughi. Questo è il biglietto da visita, provvisorio, della guerra civile in Siria. E noi, l'Occidente civile e potente, cosa abbiamo fatto per mettere fine allo scempio? Con tempi e modalità diversi, perché non ricordare che oggi si uccide anche in Libia, anche nel Sahel, anche in Somalia, anche in Afghanistan, nell'Africa centrale, a Gaza, in Israele, in Ucraina, mentre si teme il peggio nel Mar Cinese meridionale? Questo è l'elenco, appunto, dei teatri di guerra che fa Franco Venturini, il quale poi segnala che soltanto Papa Francesco è intervenuto su questa sfera, prima con una sintesi di assoluta esattezza: siamo la terza guerra mondiale spezzettata. E così è, dal momento che non esiste più un ordine globale, che il sangue scorre all'interno di cornici regionali, che le componenti religiose, etniche e tribali si confondono con interessi geostrategici, soprattutto energetici, che l'Occidente è un concetto in oggettivo ripiegamento, persino la NATO scrive ancora Venturini, spera nell'Ucraina per tornare alle origini e così sopravvivere all'Afghanistan. Ma del messaggio di Papa Francesco una parte sembra essere andata perduta. Lui, capo della Chiesa, non può invocare bombardamenti o guerra. Sia l'ONU a stabilire il modo per fermare l'aggressore, ha detto. Ancora parole cruciali per chi vuole capire. Il sistema internazionale ha regole tanto antiche, il dopoguerra, da risultare privo di regole. Eppure la stessa ONU aveva affermato la responsabilità di proteggere proprio per affrontare le crisi militar-umanitarie. Nella pratica non se n'è fatto nulla. Il fatto è che nel mondo del grande disordine l'ONU va cambiata ben oltre la riforma del Consiglio di sicurezza, che deve esistere un esercito vero alle dipendenze di un segretario generale vero, che le potenze devono contribuire a questa evoluzione malgrado le attuali ostilità culturali e i contrasti di interesse. Il mondo è cambiato, conclude Venturini, eppure sul tema della sicurezza collettiva è fermo alla caduta del muro di Berlino, che ce lo dovrebbe ricordare Papa Francesco. È una dura lezione ed è anche un monito. Così appunto Venturini sul Corriere della Sera. A proposito di questi conflitti, da segnalare che sulla stampa c'è una doppia paginata dove con una mappa si evidenziano appunto tutti questi conflitti in corso, tutti i capitoli della Terza Guerra Mondiale, una mappa ben fatta che potete trovare a pagina 12-13 della stampa, ma già sulle prime pagine di tutti i giornali, come vi dicevamo, ci sono molte altre notizie che arrivano dai teatri di guerra nel mondo. In particolare oggi parecchi quotidiani scelgono di dedicare la principale foto di prima pagina alla gogna dei soldati ucraini, cioè ieri a Donetsk, che è questa città della parte orientale dell'Ucraina che è in mano ai filorussi, dove è più forte la minoranza filorussa, è accaduto qualcosa di davvero inedito. Probabilmente sul suolo europeo non succedeva nulla del genere davvero dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, cioè una colonna di prigionieri e di soldati ucraini ha sfilato per le vie di Donetsk, umiliata, messa alla gogna sotto due ali di separatisti filorussi con fucili e baionette spianate. E queste foto hanno ovviamente fatto il giro del mondo. Oggi le trovate, come vi dicevo, sulla prima pagina di quasi tutti i quotidiani. Per esempio La Stampa, appunto, Donetsk, la gogna dei soldati ucraini. Corriere della Sera, l'umiliazione dei prigionieri, e anche La Repubblica, la ferocia dell'umiliazione. Ci sono anche dei commenti, appunto, data la gravità di qualcosa che non si vedeva sul suolo europeo dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Scrive Luigi Ippolito sul Corriere della Sera: l'esibizione oscena dei vinti. Un'altra parata di prigionieri inermi offerti al ludibrio dei vincitori. Ieri a Donetsk, dove i ribelli filorussi hanno fatto sfilare i soldati catturati, l'altro giorno a Gaza, dove Hamas ha condotto in parata le spie destinate alla morte, nelle scorse settimane in Iraq, dove le milizie del califfato hanno esibito in video centinaia di nemici prima di massacrarli. Realtà diverse, ovvio che poco o nulla hanno da spartire sul piano politico, ma allo stesso tempo unite da un filo comune, l'esibizione del corpo del vinto, spossessato della sua umanità, ridotto a cosa nella sua totale disponibilità. Rappresentazione oscena, che si compiace della nudità dell'altro, corpi nemmeno più viventi, già di fatto trapassati nel recinto della morte, nei casi degli spettacoli inscenati da Hamas e dall'ISIS. Esibizioni che vogliono essere allo stesso tempo prove di forza e strumento di formidabile propaganda in un'era in cui le immagini rimbalzano in tempo reale nello spazio virtuale. Questo è Luigi Ippolito sul Corriere della Sera. C'è anche un commento che vi consigliamo che parte dalla prima pagina della Repubblica, a firma questa volta invece di Guido Krains: la ferocia dell'umiliazione per i prigionieri ucraini hanno sapore arcaico e al tempo stesso modernissimo le immagini dei prigionieri fatti sfilare a Donetsk dai separatisti filorussi fra le urla e gli insulti della folla, con le mani legate dietro la schiena e con il capo chino, controllati da soldati armati e da cani in una giornata assolata. Questa è la partenza del commento di Krains. Giustamente è una vicenda questa che ha toccato la sensibilità di molti commentatori per la sua gravità e per il suo forte, atroce valore simbolico. Ovviamente c'è anche, tra i tanti teatri di guerra che producono conseguenze italiane, in questo caso a differenza del, diciamo, del jihadismo e del reclutamento in Italia, con conseguenze purtroppo molto più concrete, immediate e devastanti. Parliamo ovviamente del caos in Libia, che sta contribuendo ad alimentare le partenze dalle coste libiche verso l'Italia. Ieri c'è stata un'altra sciagura, altre 18 persone, bilancio quanto mai provvisorio, sono morte a causa di un altro barcone della morte che portava in Italia il suo solito carico di disperazione. Di questo ovviamente si occupano con ampi servizi tutti i quotidiani, ovviamente legando il racconto di queste tragedie alla situazione, al racconto della situazione in Libia, visto che il teatro di guerra libico è forse in assoluto uno dei più difficili da raccontare, perché non ci sono molti inviati sul campo, il paese è in larghe parti fuori controllo. E quindi è un conflitto, a differenza di quello in Siria e in Iraq, molto molto meno sotto la luce dei riflettori, ma che appunto produce delle conseguenze immediate, dirette, soprattutto per chi come l'Italia è la porta dell'Europa nel Mediterraneo. La Stampa apre su questo tema: migranti stop a Mare Nostrum, ecco il nuovo piano europeo. Allo studio un'azione con Spagna, Francia, Germania e Finlandia. Racconta appunto il quotidiano di Torino, che si va verso un'intesa Roma-Bruxelles, limite delle acque territoriali per i salvataggi. Mentre continua la fuga dei profughi dalle coste africane, leggiamo sempre dalla prima pagina della Stampa, si registra l'ennesima tragedia con un altro barcone affondato al largo di Lampedusa. Si va verso lo stop all'operazione Mare Nostrum. L'annuncio è atteso per ottobre, è infatti vicina l'intesa tra Roma e Bruxelles alla luce di un nuovo piano europeo per l'accoglienza dei migranti, che andrebbe a coinvolgere anche altri stati membri. Su questo tema, peraltro, la Stampa offre un'intervista al presidente della Camera, Laura Boldrini, che dice: diamo alternative alla traversata. L'intervista la firma Guido Ruotolo. Mare Nostrum cura i sintomi, non la malattia, che va cercata nelle motivazioni della fuga, spiega la Boldrini. Lì, nei paesi da cui provengono queste persone, bisogna agire con più efficacia. Questo è il titolo, un breve estratto dell'intervista del Presidente della Camera, che chiede appunto che il Mediterraneo non rimanga sguarnito, che sottolinea, sempre in questa intervista a Guido Ruotolo, i limiti dell'agenzia Frontex, che non prevede monitoraggio né soccorso in acqua, ma solo il controllo delle frontiere. Però appunto in questa stessa pagina dove parla la Boldrini, ci sono i contenuti di questa intesa che sarà annunciata, secondo la Stampa, in autunno, finalmente un'intesa a Roma-Bruxelles per non lasciare che sia solo l'Italia a fronteggiare questa emergenza. Ci sono comunque, in ogni caso, al di là di questo accordo con l'Europa, altri dettagli su come il nostro paese si sta organizzando per fronteggiare un esodo che probabilmente non ha nemmeno ancora toccato il suo picco massimo. E quindi ecco la Repubblica, in un retroscena a firma di Vladimiro Polchi, racconta come il piano profughi sia già vecchio, il Viminale allerta i prefetti e servono subito, così ordina il Viminale, altri 10.000 posti, quindi si attende appunto un'altra ondata. Su Repubblica si dà conto anche, insieme a questo nuovo piano profughi, delle parole comunque di Alfano, perché ci sarà anche un accordo in vista tra Roma e Bruxelles, ma ieri la giornata è stata segnata da un'altra grossa tensione tra il governo, il nostro paese e le istituzioni europee, tant'è che Alfano dice: pronti a fermare Mare Nostrum, su Repubblica, affermazione che peraltro, diciamo, non contraddice quello che racconta la Stampa. Appunto, si tratterebbe di passare a una nuova fase, però per ora siamo ancora fermi almeno pubblicamente alle frasi polemiche, cioè quella di Alfano è una vera e propria minaccia, cioè fermiamo Mare Nostrum se non ci sarà un intervento congiunto, che è appunto quello che secondo la Stampa è sta per arrivare in autunno grazie all'accordo con Bruxelles. Queste polemiche però appunto per ora sono ancora molto forti, tant'è che il giornale che ovviamente ha sempre una grossa attenzione sui temi dell'immigrazione, con una linea che è quella ben nota, ci trattano da bagnini, è il titolo del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, la UE umilia l'Italia. Bruxelles ci ringrazia per l'assistenza ai profughi in mare e poi continua a lavarsene le mani. Questo scrive in apertura di quotidiano, nella prima pagina, il giornale. La stagione è finita e ai bagnini non si nega un grazie, è il pezzo di Gian Michele Sin, anche se sono un po' piagnucolosi e rompiscatole. Vi sembrerà esagerato, ma il senso del messaggio, gentilmente recapitatoci ieri dalla Commissione europea, è proprio questo. Se non ci credete, leggetelo. Quindi si parte, diciamo, dal grazie all'Italia, che è arrivato ieri appunto dal commissario Malmström, però è un grazie che non viene apprezzato dal giornale, ma viene considerato appunto l'ennesima umiliazione, l'ennesimo scaricabarile. Siamo partiti, come dicevamo, appunto per questa vicenda dei nuovi sbarchi, delle nuove tragedie, dal tema Libia e dal caos nel paese. Vi segnaliamo che su questo punto c'è un commento di Gad Lerner sulla Repubblica, buio sulla Libia, caduta nel caos. Appunto si segnala soprattutto come un conflitto che avviene così, così vicino al nostro paese sia così poco conosciuto, così poco raccontato. Sul confine meridionale dell'Italia, scrive Lerner, è in corso un conflitto armato avvolto nel mistero, di cui registriamo le migliaia di morti in mare e le decine di migliaia di profughi monopolizzati da mafie sempre più potenti. È la guerra di Libia, i cui effetti irrompono sotto forma di emergenza umanitaria, energetica e militare nella nostra politica interna. Ci siamo dentro fino al collo, ma continuiamo a far finta di nulla perché ignoriamo perfino chi siano le milizie in campo e quale sia l'intento dei loro burattinai. L'enigma Libia è la propaggine ovest, per noi la più pericolosa perché limitrofa all'Europa, del conflitto che insanguina Iraq e Siria. Ma nonostante lambisca le coste italiane e rovesci i suoi cadaveri nel canale di Sicilia, la guerra di Libia ci risulta ancor meno decifrabile dell'offensiva scatenata dal sedicente califfo Abu Bakr al-Baghdadi. Così è, scrive Gad Lerner in questo estratto di un pezzo più ampio che commenta appunto la situazione in Libia e ricorda anche in un passaggio che c'è un altro aspetto molto delicato che ci riguarda, perché ben il 15% del nostro fabbisogno di gas e petrolio è soddisfatto dall'offerta libica. E ovviamente che cosa può accadere a questo approvvigionamento se il paese, la situazione finisce definitivamente fuori controllo, è un altro tema su cui insomma bisognerebbe che ci fosse maggiore consapevolezza in Italia dei rischi che si corrono. Questo per quanto riguarda anche tutto l'aspetto Mare Nostrum. Abbiamo visto che insomma qualcosa comunque si muove, si va verso un nuovo accordo Roma-Europa, vedremo se poi sarà così. Noi passiamo a un altro tema, lasciamo gli esteri e andiamo invece sul fronte economico, perché l'altro grande fronte è ovviamente alla ripresa autunnale, quello che ci aspetta dal punto di vista delle misure di tutela dei conti pubblici, di rilancio del paese, si spera, insomma, anche per non badare soltanto all'equilibrio dei conti, ma anche possibilmente alla crescita e alla ripresa. Su questo tema, tra l'altro, apre il quotidiano La Repubblica, Spending Review, sprechi da 1 miliardo solo dalle bollette. Diciamo, si rifà ancora una volta il punto, questa volta a firma di Federico Fubini, su come il nostro paese avrebbe tanto da risparmiare anche solo andando a incidere su spese che possono sembrare marginali, come le bollette telefoniche oppure appunto le bollette energetiche. Equitalia, Istat, Polizia, la giungla dei contratti, solo nei servizi telefonici 1 miliardo di sprechi. Questo è il servizio della Repubblica. C'è anche e soprattutto l'apertura del Sole 24 Ore, che ricorda, diciamo, una delle principali scadenze fiscali in autunno, cioè la TASI, la nuova tassa sugli immobili. TASI, corsa alle nuove aliquote, in ritardo più di un comune su due. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Finora sono soltanto 3.600 le delibere Entro il 10 settembre, ricorda il quotidiano di Confindustria, i consigli comunali devono approvare il livello del prelievo. Comuni italiani al rush finale per deliberare le nuove aliquote della TASI, finora solo 3.655 sindaci su 8.000, quindi meno di uno su due, hanno ottenuto la pubblicazione della delibera sul portale ufficiale delle finanze. Pochi, soprattutto se si pensa che circa 2.200 comuni avevano già deciso entro la fine di maggio e che i consigli comunali mancanti sono chiamati ad approvare le aliquote entro mercoledì 10 settembre. Molti municipi rischiano di arrivare alla decisione sul filo di lana, un problema che si pone soprattutto in Sicilia. Ha deliberato soltanto un comune su 7, in Puglia, Basilicata e Calabria 1 su 5, in Campania e Molise 1 su 4. Questo è questa è l'apertura del Sole 24 Ore sulla TASI. C'è anche però un commento che vale la pena leggere sulla prima pagina del Sole 24 Ore: una spirale di tasse e di spese da spezzare. Lo firma Guido Gentili e dice: ma se il fisco continua a rincorrere le maggiori spese pubbliche, quante speranze ha l'Italia di ritrovare la crescita? La risposta è zero. Spezzare questa spirale perversa, per cui la famosa austerity si scarica su famiglie e imprese e non vale per lo Stato, dovrebbe essere una delle grandi riforme, al pari di quella, per fare un esempio, che il governo Renzi ha annunciato per la giustizia civile. Uno sguardo incrociato alle scadenze tributarie di fine estate e inizio autunno e agli appuntamenti per la politica economica del governo riporta la questione fiscale in primo piano. Diciamo subito che aver messo nel 2012 il principio del pareggio di bilancio in Costituzione non è un'assicurazione. Non avendo previsto né un tetto alla pressione fiscale né un tetto alla spesa, può accadere che sia quest'ultima ad aumentare di continuo, inducendo governi e parlamenti a rincorrerla a suon delle tasse più che facendo ricorso alla revisione della spesa. Così Guido Gentili sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Sul tema economico delle misure in vista c'è anche, qui peschiamo invece dalla prima pagina della Stampa, una notizia che sicuramente non farà piacere ad alcune categorie, ma che insomma era abbastanza nell'aria. Pensionati e partite IVA, esclusi dal bonus IRPEF anche il prossimo anno. Questo garantisce il quotidiano diretto da Mario Calabresi. Nella legge di stabilità mancano i fondi per estendere gli 80 euro e il governo studia tagli a 12 miliardi di spese. La storia dei tagli, ovviamente, una storia annosa, anche questa più annosa del bonus, che è comparso, un tema che è comparso da quando c'è Renzi al governo. Ogni volta la cifra legata a questi tagli alla spesa pubblica è diversa e ancora, diciamo, non si capisce quando ci sarà una ricaduta concreta di tutto questo ragionare di tagli alla spesa pubblica. Comunque la notizia, secondo la Stampa sicura, è che nemmeno l'anno prossimo pensionati e partite IVA potranno beneficiare del bonus IRPEF. Sul fronte delle riforme previste per l'autunno, sempre la Stampa racconta a firma di Fabio Martini che è in particolare la riforma del lavoro, quella sulla quale Renzi dovrà accelerare se vuole andare incontro alle richieste dell'Europa e soprattutto fare la sua parte per poi poter invocare quella flessibilità di cui il nostro paese ha bisogno per poter trovare risorse, per investire, per andare in direzione di una crescita e non solo di una salvaguardia dell'equilibrio dei conti pubblici. A proposito sempre di misure, tasse, il giornale di Sallusti ci torna in prima pagina sempre sul tema tasse sulla casa. In questo caso, troppe imposte sulla casa per le famiglie italiane, un furto da 2.000 miliardi. Negli ultimi anni la tassazione immobiliare ha impoverito gli italiani con una perdita di valore stimabile fino a quasi 2.000 miliardi. 2.000 miliardi persi per gli oneri fiscali ormai insopportabili. Dal 2011 una patrimoniale mascherata che ha raggiunto i 52,9 miliardi complessivi, a cui quest'anno va aggiunta la TASI, capace di assicurare insieme all'IMU tra i 24,8 e i 28 miliardi nelle tasche del governo. E su questo tema c'è anche il fondo di prima pagina a firma di Nicola Porro: più poveri e più tassati. Questo è il titolo. Abbiamo anche da segnalarvi sul tema economico un'intervista che non vi leggeremo perché non abbiamo il tempo, al governatore della Banca Centrale del Giappone, un'intervista sul Corriere della Sera. La deflazione è sempre deleteria per la crescita, Draghi farà di tutto per evitare rischi in Europa, e sul Corriere della Sera, appunto, in questa intervista il governatore della Banca del Giappone spiega: così abbiamo sconfitto la stagnazione. Il Giappone è stato infatti un paese afflitto da anni, per anni, dal problema che adesso attanaglia l'Europa, cioè inflazione bassa e stagnazione. E appunto il governatore spiega un po' come questo paese intenda, come il Giappone intenda proporre all'Europa la sua ricetta per superare a sua volta i problemi attuali. Lasciamo questo fronte economico, andiamo a vedere ancora altri spunti interessanti dai quotidiani di oggi. In particolare vi segnaliamo sul tema del ricambio generazionale, tema che è stato rilanciato ancora una volta dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi in un'intervista al settimanale Tempi, il settimanale vicino a Comunione e Liberazione. Renzi ha detto a Tempi ieri i quotidiani ne davano conto, bisogna che ci sia un ricambio, che i soliti noti si facciano da parte. Oggi Ferrara risponde dicendo: largo ai giovani e bando ai soliti noti e ai tromboni, e scrive: sono uno dei soliti noti, bisogna togliergli l'Italia, dice Matteo Renzi, e ha ragione, mi dico. Ho cominciato a frignare di giornalismo e di politica da bambino, facevo da teenager un giornale che si chiamava La Questione, fogli di Menabò della tipografia dell'Unità, dove lavorava mio padre, testate e titoli a pennarello, articoli a macchina su carta extra strong appiccicati con la coccoina. Tutte cose che non si trovano più, o a trovarle non servono più. Ovviamente poi, appunto, Ferrara continua a raccontare la sua corposa biografia e conclude dicendo: non credo di essere il solito noto, il solo solito noto, e mi piacerebbe che tra quelli tra i 55 e i 65 anni mettessero anche loro in bella copia i loro curriculum, riflettessero sulla trombonaggine di certe pretese, la prendessero più bassa quando la fanno la coda del pavone e irridono le giovani ministre incompetenti o il premier ragazzino. Mi piacerebbe che la finissero di attribuirsi i premi e prestigio, che fossero un poco più responsabili e severi con se stessi, i soliti noti che pullulano nelle pieghe dell'immobilismo italiano, magari dopo aver fatto qualcosa di sensato e di buono anche loro, e molti errori come tutti. Largo ai giovani e bando ai tromboni, non avrei mai pensato che potesse essere questo un programma civile, e invece lo è. Questo è l'editoriale di Giuliano Ferrara sul Foglio del lunedì. Abbiamo ancora un po' di segnalazioni da farvi, perché tra le riforme che sono in arrivo c'è anche la riforma della scuola, anche questa annunciata più volte, ma l'ultima ancora sempre nella intervista di Renzi al settimanale Tempi che vi citavo poc'anzi. È insieme alla giustizia una delle riforme che stanno per approdare in Consiglio dei Ministri, e oggi il Messaggero dà conto di alcuni aspetti ulteriori di questa riforma. In particolare è una riforma che riguarda il percorso di reclutamento dei professori, nuove regole per l'obbligo di aggiornamento, soprattutto nuovi criteri per valutare il merito e quindi anche la retribuzione. E a questo proposito, appunto, titola a pagina 7 il Messaggero: ordinario, esperto e senior, ecco i nuovi gradi per i prof. Il testo sull'istruzione prevede carriere in tre step, il merito deciderà gli scatti. L'esame di maturità più snello e veloce peserà di meno sulle casse dello Stato. Questo nel pezzo a firma Camilla Mozzetti. I sindacati pronti a dare battaglia vogliono ridiscutere prima di ogni cosa il contratto nazionale di lavoro. Sul tema della riforma della scuola, sulla quale Renzi dice di voler puntare moltissimo, c'è anche un commento di Giorgio Israel, il quale dice, insomma, che è molto positivo innanzitutto che il Presidente del Consiglio abbia voluto farsi carico personalmente di stendere le linee guida della riforma. Questa infatti è la vera novità rispetto ad altre riforme che in passato erano nate nei corridoi del Ministero, nelle stanze preposte dove ci sono i tecnici che lavorano insieme al Ministro. Quindi, secondo Israele, il primo punto positivo È questo, cioè il fatto che questa riforma nasca nella mente e nelle convinzioni del Presidente del Consiglio, e poi ancora dice, in un fondo il cui titolo è molto esplicitamente La scuola agli insegnanti, parte da qui la rivoluzione, dice appunto Israele che tutto ciò indica la via da seguire per affrontare il tema centrale del merito e della valutazione. Restituire questa funzione alla comunità di riferimento, cioè agli insegnanti. Questo non implica escludere dalla valutazione il contributo di studenti e famiglie, ma la scuola non è un supermercato, la conoscenza non è un prodotto, la sua acquisizione non si valuta secondo la soddisfazione del consumatore, altrimenti la soluzione è banale, è promuovere tutti, ovvero abolire il merito. È proprio la subordinazione a questa concezione sbagliata che ha condotto alle promozioni di massa, che a loro volta rendono difficile la valutazione di merito degli insegnanti. Se non rimuoviamo il feticcio del successo formativo garantito, sarà difficile, se non impossibile, introdurre una qualsiasi forma di valutazione professionale degli insegnanti. Pertanto, è sciocco dedurre dal fatto che l'esame di maturità abbia visto promozione di massa la conclusione che esso debba essere abolito. L'esame di maturità, come l'esame di terza media e anche un esame di conclusione della scuola primaria, possono essere migliorati e adeguati, ma hanno mostrato una validità formativa per i singoli e per la scuola come sistema. Questo dice Israel, appunto, ricordando che c'è questo aspetto, diciamo, più controverso a suo giudizio, e cioè il fatto che si rischia di penalizzare un sistema di esami che tutto sommato, secondo Israel, funziona. Ovviamente anche Israel dice siamo in attesa di conoscere dettagli ancora più precisi del progetto del governo, ma sicuramente di questa riforma della scuola si tornerà a parlare, giustamente aggiungo io, perché si tratta davvero di un tema centrale. Ancora, ci avviamo verso la conclusione di questa prima parte del nostro appuntamento di oggi, però ci sono ancora un paio di questioni da vedere. Innanzitutto un tema che continua a rispuntare periodicamente sui quotidiani, cioè la vicenda Stamina. Perché è successo che di nuovo un'azione dei PM arriva a dettare delle linee guida sulla questione di questo metodo di cura, se così vogliamo definirlo, ma insomma, diciamo, ci sono ormai abbastanza elementi per sostenere che non c'è alcuna cura in questo metodo, ma intanto comunque continuano ad alternarsi interventi pro ed interventi contro da parte di PM e tribunali. Quello di ieri è un intervento contro. Sequestrate le cellule di Stamina è il titolo della cronaca che vi leggiamo dal Corriere della Sera. I PM contro le sentenze pro infusioni. I carabinieri agli ospedali civili di Brescia, salta la terapia per Noemi. Noemi è la bambina che i cui genitori vogliono continuare a curare con il metodo di Vannoni. La mossa è di Guariniello, titolare dell'inchiesta su Vannoni, che spiega è un'attività delittuosa, quindi va fermata, appunto, secondo Guariniello. Salta quindi la terapia per la bambina. I genitori non l'hanno presa bene, non l'ha presa bene ovviamente nemmeno Vannoni. Il rischio, dice, che Stamina non riprenda più le attività è molto alto. La cosa che stupisce, insomma, questo è un tema che ha diviso molto l'opinione pubblica, anche se insomma, personale opinione è che siano arrivati abbastanza elementi, come vi dicevo, per sostenere che c'è ben poco di metodo e di cura in questa vicenda. Quello che colpisce è che, anziché esserci una parola chiave, una parola definitiva che metta ordine alla vicenda da parte degli organismi competenti, cioè il Ministero della Salute, sono i tribunali che continuano a fare avanti e indietro con i loro provvedimenti, anziché appunto dettare semplicemente una linea guida decisa da chi ha gli strumenti per farlo. Magari ne riparleremo anche dopo. C'è anche, a proposito di riforme in arrivo per l'autunno, come vi dicevo, la questione giustizia, che è l'altro grande pacchetto di riforma in arrivo al Consiglio dei Ministri del 29. Ci sono molti aspetti che vengono toccati da questa riforma, che è stata già abbastanza annunciata, in particolare lo snellimento dei processi della giustizia civile. un aspetto centrale. A questo proposito direi che oggi davvero non si può mancare la lettura di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera. 1.200.000 cause da INPS e Poste ingolfano la giustizia civile. L'Italia spende per il funzionamento dei tribunali 25 euro pro capite in meno della Germania, che ha un terzo delle liti. Cioè, che cosa racconta quindi in sostanza Ferrarella? Sì, che c'è un ingolfamento, lo sappiamo tutti, non è certo una notizia questa dei nostri tribunali a causa delle cause civili, e che però, insomma, bisogna andare a vedere dentro la composizione di queste liti, dice Ferrarella, scoprendo che in parte occorre chiedersi non più soltanto che cosa la giustizia può fare per l'economia, ma anche cosa economia e politica possono fare per la giustizia. In un paese dove c'è voluto il diktat europeo perché lo Stato facesse una legge per dire che doveva rispettare un'altra legge e pagare in tempi accettabili le imprese che lo riforniscono di beni e servizi. Il caso dell'INPS, quando ha messo il naso nelle proprie cause, è da manuale. Perché? Perché, racconta Ferrarella, l'INPS si è accorto di possedere da solo un quinto dell'intero arretrato italiano di cause, cioè 1 milione, metà delle quali sono concentrate in 6 città e il 15% nella sola Foggia. Bastato cominciare a seguire nel merito perché 17.000 su 140.000 evaporassero da sole, con annesse le loro aspettative di spese legali in misura incredibilmente superiore, 10 volte, alle prestazioni previdenziali in teoria richieste. Cioè, appunto, lo Stato in pratica spendeva molto di più a portare avanti queste cause che a dare ragione a chi le aveva intentate. Ma, racconta ancora Ferrarella, a ingrossare la settimana scorsa il carico milanese è arrivato il nugolo di procedimenti e sospensive scaturito dall'erronea cartella esattoriale con la quale Equitalia, dando giustamente ragione a un ente pubblico contro una società morosa, accollava però al subentrato liquidatore della società un debito fiscale di ben 1,6 milioni di euro, che non era suo ovviamente ma dell'azienda. E se a Lecce le liti tributarie sono schizzate in un anno da 1.000 a 8.400, è perché sulla revisione delle rendite catastali il Comune prima ha preso una linea mandando 60.000 avvisi e poi, dopo l'introduzione dell'IMU, ci ha ripensato e ha fatto dietrofront in un ingorgo di ricorsi e controricorsi dei cittadini. Insomma, diciamo che al di là di prevedere nuove linee guida, fondamentale per snellire i nostri tribunali ingolfati, i nostri tribunali di giustizia civile, non sarebbe male anche un funzionamento un po' più razionale e intelligente della macchina pubblica, che spesso contribuisce in modo molto corposo ad ingolfare le aule. A proposito di giustizia, vi leggiamo anche dalla prima pagina del Sole 24 Ore: tribunali a corto anche di cancellieri, le carenze maggiori al nord, record a Milano, manca un lavoratore su 4. Secondo il Ministero è vacante il 18%, cioè 8.200 posti del personale amministrativo previsto in organico. Nelle cancellerie dei tribunali, scrive il Sole, mancano oltre 8.000 addetti su un organico previsto di 44.000 unità, un 18% di posti vacanti che pesa soprattutto in vista della riforma della giustizia che il governo si prepara a discutere nel prossimo Consiglio dei Ministri di venerdì. Senza forze, infatti, gli interventi annunciati rischiano di partire attardati. Nei grandi uffici il record delle carenze si registra nel distretto di Corte d'Appello di Milano, con una scopertura del 25%, ma sono in generale gli uffici del nord a soffrire di più. Il piano del governo punta sulla mobilità, la valorizzazione di chi è in servizio e l'assunzione di giovani, più in sintonia con le nuove tecnologie fondamentali per il processo telematico. Questo è il quadro, anche questo abbastanza sconfortante, che arriva invece dal servizio del Sole 24 Ore. Prima di lasciarvi per questa prima parte di Prima Pagina, vi segnalo che ovviamente poi oggi tutti i quotidiani danno ampio conto anche del principale fatto di cronaca nera di ieri, cioè la donna decapitata a Roma, un fatto veramente molto cruento. Un uomo ha decapitato una donna in una villa all'Euro, poi ha aggredito anche gli agenti di polizia che gli hanno sparato e lo hanno ucciso. Su questo ci sono ovviamente molti, molti servizi, vi segnaliamo in particolare quelli del Messaggero che tratta la questione sia nel dorso nazionale che in quello romano.
Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Cappellini, giornalista del quotidiano Il Messaggero, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci di nuovo in diretta per la seconda parte di Prima Pagina. Stanno continuando ad arrivare i vostri SMS al numero che conoscete, che vengono pubblicati subito sul sito di Radio 3, cioè www.radio3.rai.it. Noi siamo però, credo, pronti per la nostra prima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno Cappellini, sono Andrea e le parlo da Loro sul Senna, provincia di Arezzo.
Buongiorno.
La mia domanda riguarda l'articolo del Messaggero di cui lei ha dato qualche cenno, che riporta la decisione con un decreto da parte del governo di adeguare la normativa antiterrorismo alla pratica internazionale.
Sì.
Da quello che ho letto, mi pare che sarà necessario un deciso approfondimento. Non si potranno trascurare i dettagli perché, ad esempio, lei ha riportato che non sarà più necessario essere coinvolto direttamente in azioni di violenza per entrare nel dominio di applicazione di questa legge. Ora, in pratica, questo vuol dire che uno può. No, questa legge antiterrorismo si può applicare a chi terrorista non è. E vorrei fare un esempio perché la cosa sia molto chiara. Supponiamo che io adesso dica pubblicamente che secondo me il regime del califfato, pur essendo un regime autoritario, è storicamente necessario per il migliore sviluppo dell'Iraq e che dica che l'atto di uccisione del giornalista americano, pur compiuto con procedure molto discutibili, è storicamente necessario. Rientro adesso io in questa legge? Temo di sì.
È molto chiaro il tema che lei pone e devo dire che io sono, non so se questa affermazione basterebbe, diciamo, se le costerebbe da sola un'imputazione di terrorismo. Devo dire però che condivido senz'altro il fatto che bisognerà approfondire bene. Del resto l'approfondimento sarà inevitabile perché si tratta di un DDL, un disegno di legge, quindi comunque dovrà passare il vaglio del Parlamento. Non ho molti dubbi sul fatto che in Parlamento si discuterà approfonditamente della questione. In effetti, diciamo, questo ampliamento della fattispecie di reato, sicuramente, pur fatto a fini senz'altro, diciamo, buoni, se possiamo così definirli, cioè il contrasto del nuovo terrorismo rischia di creare un problema dal punto di vista dello Stato di diritto, della puntualità richiesta a un codice penale rispetto a una fattispecie di reato, perché evidentemente il terrorismo è un reato ben specifico che prevede un certo tipo di condotte molto specifiche. Il fatto che venga eliminato, diciamo, il riferimento diretto al compimento di atti di violenza, indubbiamente rischia di ampliare l'etichetta di terrorista e quindi la relativa imputazione, le relative pene anche a forme, a comportamenti che terroristici non lo sono in senso stretto e forse non dovrebbero essere nemmeno anche in senso penale. Quindi non c'è dubbio che si tratta di un tema che andrà approfondito bene anche in sede di esame parlamentare del provvedimento. La prossima telefonata, prego.
Sì, sono Cesare da Pordenone. Allora, io prendo un articolo dal quotidiano locale qui, il Messaggero Veneto, che dice: l'imam dell'odio predicava a Pordenone. Il bosniaco Bilal Bosnic, wahhabita, considerato tra i capi dell'ISIS in Iraq. Bene, ed è il secondo estremista che viene ospitato dal centro islamico di Pordenone. Allora, non sono né di fede islamica né di fede ebraica, ma sono di matrice cattolica, anche se non osservante, e mi limito a osservare questo. Da parte ebraica ci sono stati gli interventi dei maggiori scrittori israeliani, e di intellettuali italiani e cittadini comuni, come il nostro concittadino Monio Vadia, che hanno commentato i fatti di Gaza e la guerra che è in corso lì. Adesso io mi chiedo perché la parte islamica non si senta assolutamente nessuna voce, e soprattutto qui a Pordenone, dove la comunità islamica una voce ce l'ha, perché 2 settimane fa hanno organizzato una manifestazione in piazza, a cui hanno partecipato anche organizzazioni italiane, a proposito della guerra di Gaza, e quindi mi chiedo perché su questi fatti dell'ISIS e della piana di Nineve non dicano assolutamente nulla.
Guardi, il tema che lei pone è un tema reale, purtroppo la verità è che c'è il mondo islamico moderato fa una gran fatica, per ragioni varie, a intervenire esplicitamente sulla vicenda, sulle vicende irachene, sulle vicende siriane, in particolare, visto che sono al momento queste quelle maggiormente all'attenzione. La necessità che arrivino delle voci più forti dal mondo islamico, che siano delle voci di un semplice imam, magari in un paese occidentale, in un centro di preghiera di un paese occidentale, o che siano invece altri intellettuali che parlano dai loro paesi. Lei citava prima gli scrittori, ma insomma ovviamente sono tante le figure che potrebbero intervenire. Questo tema è effettivamente centrale, si avverte, diciamo, una mancanza di prese di posizione forti e numerose di condanna. Bisogna stare attenti però a non generalizzare troppo, cioè a non prendere questa difficoltà e questa penuria di voci contrarie come la prova che non c'è nulla da attendersi dal mondo islamico, come se diciamo l'ISIS fosse rappresentativo davvero del miliardo abbondante di musulmani che ci sono nel mondo. Questo ovviamente non è così, e bisogna stare molto attenti nel reclamare giustamente delle prese di posizione più forti, soprattutto magari da chi vive nei paesi occidentali. Bisogna stare attenti però a non generalizzare, appunto a non trarre delle conclusioni affrettate. Non c'è dubbio che i moderati e tutte quelle figure che potrebbero intervenire con posizioni sensate e conciliatorie rispetto a quello che sta accadendo, ai drammi che stanno accadendo in alcuni teatri di guerra, tutto questo, insomma, è la mancanza di queste voci è un dato reale, ma che non deve appunto diventare un dato politico, un dato di condanna e di chiusura del dibattito sul tema Islam, perché l'errore più grave che si può fare è poi buttare tutto in un grande calderone nel quale appunto non c'è differenza tra islamismo e islamismo, gli immigrati diventano portatori sani di terrorismo e si finisce per non capire più nulla. Ovviamente dico questo non per attribuire queste posizioni all'ascoltatore, che invece appunto, come dicevo, ha posto un tema vero, reale, però c'è chi poi dà su questo tema reale delle risposte che portano a delle semplificazioni pericolose, a mio giudizio. La prossima telefonata, prego.
Buongiorno, sono Massimo da Rimini.
Pronto? Prego, prego.
Buongiorno. Allora, io vorrei parlare di Mare Nostrum. Il ministro Alfano dice un giorno sì e l'altro pure che se l'Europa non interviene, l'Italia sarà costretta a rivedere l'intera operazione. Penso intenda terminarla, credo. Ora, Mare Nostrum è stata un'operazione decisa unilateralmente dal governo italiano, prima dal governo Letta, poi dal governo Renzi che l'ha proseguita. L'Europa non ha avuto parte alcuna in questa operazione, non ci ha invitato a farla, praticamente nulla. Ma Alfano, che si attende veramente dall'Europa? Spera veramente che prendano in mano un'operazione che non è la loro, che non è stata voluta da loro, che è stata decisa unilateralmente dall'Italia?
Cioè,
questa è la domanda. Io veramente non capisco questi continui interventi di Alfano, poiché francamente neanche gli rispondono, perché cosa potrebbero rispondergli?
È una domanda molto chiara la sua.
Sì,
e per fortuna
gli amici, l'avete voluta voi la bicicletta e continuate a pedalare se volete, oppure terminate ma fate di testa vostra.
La ringrazio, una domanda chiara, le dicevo, però per fortuna almeno in questo caso non abbiamo una risposta forse altrettanto chiara, non legata a giudizi o a interpretazioni opinabili, perché appunto, secondo quanto racconta oggi la stampa, sta per chiudersi l'operazione Mare Nostrum, decisa appunto, come ricordava il nostro ascoltatore, dal governo italiano, per aprirsi invece una nuova fase. Sta per aprirsi una fase con un piano europeo che prevede un'azione congiunta del nostro paese insieme a Spagna, Francia, Germania e Finlandia, questo appunto sotto l'ombrello dell'Unione Europea. Si tratterebbe proprio di un'intesa ufficiale tra Roma e Bruxelles, e quindi diciamo l'Italia non sarebbe più sola, da tutti i punti di vista, logistico, finanziario, a occuparsi di questa emergenza. Ecco perché quindi diciamo Mare Nostrum starebbe per uscire di scena, come appunto più volte ha ricordato Alfano, ma solo per lasciare spazio a questa nuova operazione, questa volta congiunta, multilaterale. Detto questo, questa è la notizia che arriva dai quotidiani di oggi, dalla stampa in particolare che ha questa notizia. Bisogna però, secondo me, dire che per quanto unilaterale sia stata, l'operazione Mare Nostrum è stata un'operazione comunque giusta. L'Italia si è comunque fatta carico di un problema grave, dimostrando comunque di essere un paese consapevole delle proprie responsabilità, pur in un momento di estrema difficoltà. Adesso, giustamente, è il momento che questo tema venga trattato in modo multilaterale, perché, come è evidente, non si tratta certo di una emergenza italiana, ma di un'emergenza che va affrontata con armi decise da tutti i paesi che compongono l'Unione Europea, e quindi con una responsabilità condivisa. La prossima telefonata, prego.
Buongiorno, sono Angelo Bianco da Paternopoli in provincia di Avellino. Ancora sulla questione degli immigrati e su Mare Nostrum, noi possiamo mandare anche la Sesta Flotta nel canale di Sicilia. Il problema non si risolve, qui è la questione del dito e della luna. Allora, il problema è nel Nord Africa e in Libia oggi, e se non si affronta il problema Libia in questo momento, e poi magari nasceranno altri, prima era la Tunisia, se non si affronta il problema Libia c'è poco da fare, lì si affolla una marea di persone, per cui non è la soluzione del problema quello di accoglierli, la soluzione è altra. Ma lei mi permetta di dire alcune cose politicamente scorrette che bisogna dire oggi su questi
Però deve
problemi.
essere rapido, però deve
Però
essere rapido.
rapido, perché è stato politicamente scorretto anche lei quando ha voluto dire che non bisogna dire che gli arabi moderati, che non bisogna dire che noi importiamo i germi, purtroppo bisogna dirlo. Non bisogna dire per esempio che l'Italia ha fatto un'operazione un po' dai soldi furbi all'italiana, e cioè abolendo le leggi sull'immigrazione clandestina, accogliendo senza, dicendo tanto poi questi vanno da altre parti, e spostando il confine dell'Europa alle Alpi. Così la gente si affolla al Brennero o a Ventimiglia. Non bisogna dire che l'Europa quanta gente può accogliere senza raggiungere dei limiti, e non bisogna dire che accogliendo questa gente noi importiamo i problemi, creiamo i problemi di domani che i nostri figli dovranno affrontare. Oggi li cominciano ad affrontare l'Inghilterra e la Francia, ma domani li affronteremo
Bene,
noi.
bene. È chiaro il suo punto di vista. Ovviamente esistono posizioni molto diverse. Non credo che ci sia una questione di politicamente corretto o politicamente scorretto. Ci sono molti modi di guardare all'immigrazione. Non c'è dubbio che l'immigrazione è un fenomeno che ovviamente comporta dei problemi, perché l'accoglienza di fenomeni migratori così corposi, così massicci, non può che rappresentare un problema. Lo rappresenterebbe in periodi di espansione economica, figuriamoci in un periodo di crisi come questa. Dopodiché, l'immigrazione è un fenomeno che è sempre esistito, sono solo cambiati i flussi e sono solo cambiati i protagonisti. Da questo punto di vista, anche il discorso sulla Libia vale fino a un certo punto, cioè non c'è dubbio sul fatto che una Libia ordinata e non in preda al caos sarebbe sicuramente in grado di controllare meglio le partenze, come del resto è avvenuto per un certo periodo, visto che c'era di fatto un accordo tra Italia e Libia sul pattugliamento delle coste per impedire la partenza di questi barconi. E d'altra parte, però, bisogna anche essere un poco ingenui: non è che diciamo, una Libia forte, che che con un pattugliamento autoritario delle coste impedisce la partenza dei barconi, risolve la questione, perché comunque le migliaia di persone che cercano di fuggire da situazioni disperate come guerra, fame e miseria esisterebbero comunque anche con una Libia forte, anche con una Libia in grado di fermare le partenze. Non sarebbe certo questo a poter chiudere una questione che è ovviamente epocale. Quindi da questo punto di vista è giusto raccontare come il caos a Tripoli stia contribuendo all'intensificazione di queste partenze, ma sarebbe sbagliato pensare che una Libia senza disordini interni risolverebbe magicamente il problema del fenomeno dell'immigrazione, il problema e i problemi che attanagliano gli uomini e le donne che decidono di salire su questi barconi. Su questi barconi che peraltro continuano a produrre nuove tragedie, perché vi devo dare conto, prima di dare spazio alla prossima telefonata, che c'è stato un nuovo naufragio nel canale di Sicilia, un peschereccio con almeno 370 migranti si è capovolto, e appunto gli uomini di Mare Nostrum hanno già recuperato 6 cadaveri e sono in corso le operazioni di ricerca di eventuali dispersi. Sono stati però salvati 364 migranti, appunto del totale di questa imbarcazione. Il peschereccio si è rovesciato a sud di Lampedusa e si tratta del terzo naufragio in poco più di 48 ore. Quindi insomma, comunque Mare Nostrum, per quanto unilaterale, per quanto deficitario possa essere, diciamo, la disponibilità di mezzi di questa operazione, Mare Nostrum continua comunque a svolgere un'opera che è difficile non considerare meritoria. Opera decisa per una volta giustamente, lo ribadisco a mio giudizio, dal governo italiano. La prossima telefonata, prego.
Buongiorno, mi chiamo Dario, telefono da Valgioia, in provincia di Torino.
Prego.
Io vorrei intervenire sulla questione della riforma ventilata, progettata, riforma della scuola. Se non le dispiace, parto da due brevi dati. Uno viene dal rapporto Istat di quest'anno, che dice che nel 2012 gli italiani tra i 25 e i 64 anni che si sono fermati alla terza media erano quasi il doppio degli europei e i laureati la metà. Però un altro dato dell'Istat dice che noi spendiamo il 4,2% del PIL sulla scuola contro il 5,3% del resto d'Europa. Io penso che il presidente Renzi, quando parla della valutazione del merito degli insegnanti, faccia operazione sicuramente molto, molto gradita e d'impatto, d'effetto alla grande platea di pubblico e soprattutto di genitori, però non colga assolutamente la questione vera della scuola. La questione vera è che noi spendiamo 20 miliardi, perché immagino che l'1% del nostro PIL si aggiri sui 20 miliardi, 20 miliardi in meno di quello che dovremmo, pensandoci europei, per la scuola. E quei 20 miliardi potrebbero invertire la tendenza che è stata crescente in questi anni di riempire sempre di più le aule scolastiche di studenti. Siamo arrivati ad aule a classi di 32, 35 addirittura, perché si va in deroga alle norme e si arriva fino a dei numeri spaventosi. Lei immagini 20 miliardi a ridurre gli studenti, cioè il 20% di una classe, e quello
sì.
Chiaramente consentirebbe di fare un lavoro dignitoso in classe. Un'ultima annotazione: se non sbaglio, nell'intervista che lei ha letto alla radio, il presidente Renzi a un certo punto dice che la valutazione degli insegnanti non deve essere affidata a studenti, insomma ai clienti della scuola, ma agli insegnanti stessi. È vero?
Sì, è così.
Questo genere.
È così. La devo fermare, che dobbiamo dare spazio anche agli altri ascoltatori. Io condivido il suo intervento, che mi sembra molto puntuale, soprattutto su una questione, prima di tornare sul punto del merito. e cioè senza uno sforzo di investimento sulla scuola è difficile pensare che possano esserci dei risultati epocali, e cioè l'Italia investe troppo poco, non solo negli ultimi anni, non solo ha continuato a investire poco, ma addirittura ha continuato a tagliare in maniera molto pesante. La scuola è stato sicuramente uno dei settori più colpiti dai tagli degli ultimi anni, in maniera molto miope. Questo è fuori discussione, perché credo che ci siano pochi dubbi sul fatto che la scuola rappresenta il principale investimento nel futuro di un paese, molto più di tante altre questioni di cui si dibatte continuamente, ma che poi hanno un impatto sul medio, sul lungo periodo molto, molto minore. La formazione dei nuovi cittadini da tutti i punti di vista, primo dei quali è quello professionale ovviamente, ma non solo, è un elemento sul quale si costruisce la ricchezza civile, morale ed economica di un paese. Quindi se non si investe a sufficienza, non è solo con piccoli aggiustamenti di percorso, di carriera o di retribuzione che si può invertire una tendenza negativa. Da questo punto di vista, la questione del merito, poi ovviamente esistono tanti punti di vista. Io non sono un esperto della materia e quindi non voglio dilungarmi su questo punto. Dico soltanto che mi sembra sensato quello che sostiene Renzi, cioè che la valutazione sia affidata fondamentalmente, diciamo, al corpo docente e non diventi una sorta di controesame, diciamo, di studenti o famiglie sui professori. Ovviamente poi, come in tutte le formule di autogoverno, se così vogliamo chiamarle, occorre che ci siano dei criteri di garanzia, però il principio mi sembra giusto. La prossima telefonata, prego.
Ecco, allora io sono Giovanni, buongiorno. Mi sente?
Prego.
Ah, ecco. Senta, io volevo. Ho sentito lei citare l'Europa, l'Unione Europea, stamane nella rassegna riguardo a due o tre argomenti, nei quali l'Unione Europea, a mio parere, assume posizioni e comportamenti diversi. Abbiamo da un lato la latitanza, diciamo, sulle questioni che riguardano i flussi di immigrazione, il tema del giorno. Il mancato sostegno all'Italia, ma anche in politica internazionale, quando si tratta delle emergenze umanitarie, delle ricomposizioni di conflitti. Lei oggi appunto anche parlava della necessità di riformare l'ONU, ecco, però non c'è un'Unione Europea, una voce univoca. C'è stata in molti casi di politica internazionale, perché i governi sono andati spesso ognuno per proprio conto. Quindi sembrerebbe che l'Unione Europea non sia interessata a questi in questi ambiti. Però i soldi, il denaro lo fornisce, e anche molto, miliardi di euro. Quando si parla di incentivi a governi che applichino riforme del lavoro o altre riforme di matrice liberista, che è il modello, diciamo, che in questo momento l'Europa sembra richiederci, a quanto io ho capito. Quindi è una questione di interessi, di strategie. Allora, a me sembra che vengano traditi un po' i valori fondanti dell'Unione Europea. Io ho sempre creduto nella necessità e nella bellezza del progetto europeo, però inizio a temere che sia caduto nelle mani sbagliate, forse perché il processo di costituzione è stato molto lento. Nel frattempo il mondo è cambiato, e così come le sensibilità delle popolazioni e delle classi dirigenti coinvolte, e mi sembra che forse le generazioni successive di burocrati che si occupano dell'Europa non siano all'altezza delle loro funzioni. Il problema è che però nell'Europa ormai siamo dentro tutti, ed è difficile tornare indietro, e stare dentro un progetto fallimentare è molto pericoloso e inquietante.
La ringrazio, la devo fermare, è stato ampio e chiaro il suo intervento. Io le dico soltanto che da questo punto di vista è evidente che l'Europa, l'Unione Europea, ha una difficoltà enorme a far valere un proprio punto di vista sulle questioni estere. Questa è una difficoltà che affonda nella difficoltà strutturale con cui è stata formata quest'unione, che ha un presupposto di unione monetaria e quindi, come ricordava lei, poi esiste, diciamo, un tentativo di uniformare sulla base di questa unione monetaria alcune politiche ed alcuni principi, peraltro, diciamo, appunto, del tutto opinabili, insomma, che sono punti di vista che possono cambiare a seconda dei rapporti di forza tra le fazioni politiche, ma non esiste invece una unità da un punto di vista della politica estera, né l'istituzione di una figura come l'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera, figura che tra l'altro forse potrebbe finire a un italiano, all'attuale ministro degli esteri Federica Mogherini, secondo la richiesta del governo italiano, né appunto l'istituzione di questa figura è servita a invertire una tendenza. Da questo punto di vista non credo che senza, diciamo, alcuni passaggi fondamentali possa esserci, tra i quali peraltro molti sottolineano il varo di una forza, per esempio di una forza militare europea, senza alcuni passaggi non possono esserci poi delle ricadute concrete, perché evidentemente l'Europa continua a parlare poi per voci molto diverse, gli interessi delle singole nazioni sono molto diverse, l'Europa finisce poi per tacere o per dire cose molto diseguali che non hanno grosse poi conseguenze concrete nel quadro geopolitico internazionale. Arrivano intanto i vostri SMS, sono spettatori, ascoltatori che raccontano, intervengono sui temi che stiamo toccando, molti sul Mare Nostrum. Scrive per esempio Loredana: visto gli accordi presi per Mare Nostrum, perché non carichiamo direttamente i profughi sui moli libici? Si eviterebbero tragedie e arricchimenti di mafie che gestiscono questo movimento di esseri umani. Poi c'è un SMS invece che mi imputa, credo, di non rispondere sul tema dell'accoglienza. Dopo che l'Europa avrà accolto tutti quanti, potrà, o tutti quanti lei pensa sia giusto il problema? Insomma, la questione è: può l'Europa accogliere tutti quanti o no? Io ovviamente penso di essere stato chiaro, forse posso provare a essere di più. Credo che, insomma, l'Europa non possa che farsi carico dell'accoglienza di chi arriva, di chi scappa da guerre, da situazioni ingestibili. Ovviamente è chiaro che non c'è possibilità di accogliere tutti masse enormi senza una responsabilità condivisa tra più paesi, senza un piano condiviso tra più paesi, in una situazione in cui quindi queste masse di disperati rischiano di andare ad associarsi ad altre masse di disperati già presenti in un territorio nazionale. Però non c'è dubbio che su questo penso di essere stato chiaro, quella questione dell'accoglienza sia una discriminante tra un paese democratico e civile e un paese che non lo è. Questa è la mia opinione personale, anche se Ernesto da Verona dice: ma perché dobbiamo accollarci i problemi di paesi lontani da noi, che già di problemi ne abbiamo in abbondanza? Quindi questa è la posizione di Ernesto. E poi c'è Eli Laura che dice che le manifestazioni integraliste islamiche sono state condannate da tutte le autorità musulmane moderate, vedi Egitto e Siria, e quindi, diciamo, invita ad informarsi meglio. Io, quello che dice è vero, ci sono state delle condanne, continuo a pensare, diciamo, che siano state condanne limitate e che sarebbero dovute e potute arrivare molte più voci dal mondo islamico moderato di condanna del fenomeno integralista e di quello che sta facendo l'ISIS in questo momento, in particolare in Siria e in Iraq. Però è giusto ricordare che, ovviamente, come abbiamo peraltro fatto, che ci sono state delle voci, ma purtroppo nel mondo medio orientale le voci moderate in questo momento non sono certo quelle prevalenti. Abbiamo però un'altra telefonata in linea e la andiamo ad ascoltare subito. Pronto?
Pronto?
Buongiorno, prego.
Buongiorno, mi chiamo Nicoletta, telefono da Monza. A proposito della definizione di cittadini britannici piuttosto che italiani o tedeschi attribuita ai fautori dello jihadismo, ecco, mi sembra una definizione generosa, indulgente addirittura, che mi pare possa farsi risalire ad una tradizione universalistica e illuministica a vocazione inclusiva tipica dell'Occidente, che si chiama poi assimilazione, tolleranza, eccetera. Temo che però tutto questo produca la fine dell'Occidente, perché la mia impressione è che l'Islam moderato, come lei stesso ha appena ricordato e rilevato, ha una voce quanto mai flebile che deve essere andata a cercare. E allora che fare? Cioè, abbiamo posto le premesse con questo universalismo appunto illuministico nella nostra fine, perché non abbiamo più coraggio neanche di chiamare le cose con il loro nome, perché temiamo il rischio etnico, cioè il tedesco dovrebbe essere Harry Müller, il francese Pierre Dupont, l'inglese John Smith, no, non può essere così. Quindi mi sembra che siamo stretti tra un pericolo di etnicismo aberrante e storicamente nefasto e un universalismo impossibile che, ripeto, ha le sue radici nell'illuminismo e nella tradizione in fondo dell'Occidente, che viene condotto al proprio annullamento da questa stessa volontà di assimilazione e di integrazione.
Chiaro, la ringrazio. Un intervento sicuramente con una visione molto alta e chiara, un punto di vista ovviamente tra i tanti possibili. Non c'è dubbio che esiste un'oscillazione tra due poli che in questo momento potrebbero essere due pericoli, contenere delle minacce entrambi. Non li metterei esattamente sullo stesso polo, cioè credo sullo stesso piano, credo che diciamo, il rischio di una chiusura nazionalistica sia un rischio peggiore, diciamo, che eventualmente un rischio di un universalismo frustrato e difficile da mettere in pratica. Credo che comunque, partendo dal presupposto che esiste, la questione che lei pone è reale nella sua definizione appunto dell'oscillazione tra questi due poli, credo che non sia il caso di equipararli. Insomma, il rischio di una chiusura etnica appunto sarebbe, oltre che antistorico, davvero la negazione più profonda di quello che le democrazie occidentali hanno costruito in questi 60 anni di dopoguerra. In qualche modo, diciamo, la contaminazione, la commistione è un fenomeno, comunque lo si voglia giudicare, ognuno ha il proprio punto di vista, un fenomeno ineliminabile del mondo contemporaneo. Credo che, diciamo, se le democrazie occidentali cercano di rendere questo fenomeno ineliminabile qualcosa che porta a un progresso, qualcosa che porta a una assimilazione senza, diciamo, il rischio poi che questa assimilazione cancelli civiltà, ma anzi che possibilmente le porti a nuovi stadi, a nuove evoluzioni, a un arricchimento. Questo è sicuramente difficile, bisogna fare i conti soprattutto con una situazione di crisi economica che non aiuta in questa direzione, però personalmente credo che sia l'unica direzione che le democrazie occidentali possono imboccare. La prossima telefonata, prego.
Buongiorno, sono Flavio da Novara. In questo momento sono in vacanza. Vado al bar, sarò brevissimo, vado al bar e sento due avventori che discutono sul rischio immigrazione, sul virus Ebola che importeremmo. Ascolto voi come sempre, tutte le mattine sento il tenore delle prime telefonate, quel signore che cavilla, che è uno sport ma nazionale italiano, il pericolo della legge materrorismo, se lui può essere definito materrorista se dice questo. Quell'altro che dice che Mare Nostrum, che noi abbiamo tanti problemi e Mare Nostrum è sbagliato. Insomma, ma dico, ma l'umanità dov'è finita? Cioè, è chiaro che Mare Nostrum non risolve i problemi dell'immigrazione, ma se una persona sta negando non si discute su ma di che colore buttargli il salvagente, glielo si butta e si salva e poi si pensa al resto. Insomma, tutta la mia solidarietà al governo per queste cose che sta facendo, che ci contraddistinguono, insomma, rispetto all'Europa. E l'ultima cosa che volevo dire, che mi viene in mente una battuta di Brunetta, su cui peraltro non sono d'accordo con niente, che quando sentiva parlare di società civile mette mano alla pistola. Una tristezza infinita. Grazie.
Va bene, la ringrazio e non devo dire nulla sul suo intervento, lo lasciamo alla riflessione degli ascoltatori e andiamo a sentire invece la prossima telefonata.
Pronto?
Prego.
Pronto, buongiorno, sono Giorgio, chiamo da Milano.
Prego.
Innanzitutto, al solito, grande ringraziamento alla trasmissione. Vorrei intervenire molto brevemente sulla scuola. Nessuna analisi, perché non è stata fatta per migliaia, quindi figuriamoci. Tanti punti di vista, ma nessuno che prende, riguardo alla riforma della scuola, in esame il risultato finale, che è quello della formazione degli studenti. Parlare genericamente di formazione degli insegnanti senza trovare un obiettivo sul quale discutere genitori e tutti insieme, cioè sul metodo con il quale si utilizzano le potenzialità degli studenti a scuola. Esistono, il problema italiano è quello della demotivazione, che se vuole è la demotivazione degli insegnanti, ma è anche l'impreparazione degli insegnanti, che non curano minimamente la motivazione dello studente, che non riguarda la ripetizione a memoria della poesia o della data, ma la verifica dell'acquisizione di strumenti intellettuali dello studente per procedere proprio a quelle analisi sui testi, eccetera. Allora, non è fantasia, perché in alcune scuole italiane, perfino, e in molte scuole europee, esiste una grande letteratura riguardo alla formazione, per la formazione degli insegnanti, teso a questo obiettivo, formazione della personalità dello studente, con alcuni risultati di ordine pratico. Se si lamenta della fuga degli studenti dalla scuola, e nessuno va a guardare qual è la demotivazione che loro hanno. A lungo termine questo metodo offre agli studenti e ai genitori, quindi alla società, la possibilità di arrivare all'università con uno strumento che è intellettuale, non è nozionistico, per capire qual è il sistema da adottare per studiare all'università, per non perdere tempo e anche lì, per accelerare il processo di formazione, che già va bene per molti aspetti, ma per accelerare il processo di formazione intellettuale degli studenti. Mi auguro che nelle pensate singole, solitarie, del Presidente del Consiglio, qualcuno mi suggerisca che nella riforma della scuola va messo questo, me lo auguro, va messo questo aspetto, la formazione degli insegnanti per la formazione degli studenti. Ancora una cosa, ancora un...
Però molto rapido perché siamo in conclusione.
Ho finito.
Bene, allora grazie anche per questo intervento, questa era l'ultima telefonata per oggi, ancora sulla scuola, sul tema della formazione che, come dicevamo prima, è assolutamente cruciale e che evidentemente ha a che fare con la motivazione degli insegnanti e con la loro preparazione, ma anche con la capacità poi del sistema di investire appunto sui professori, sulle strutture, sulla logistica. Ci sono tanti aspetti e sono aspetti che costano ovviamente. Il problema, come dicevamo prima, è invertire una tendenza. Per anni si è tagliato, si è visto la scuola come una fonte, solo come una fonte di spesa. Il problema sarebbe tornare a vederla appunto come un grande investimento. Stavo vedendo anche un po' dei vostri SMS, molti sono sul tema della scuola. Sono anche interventi pessimisti sulla riforma. Carmela d'Agrigento dice: riforma della scuola forse solo per risparmiare, altro che investire in formazione, parole. Adesso vedremo che cosa accadrà. Cristina anche dice: le ore tagliate al quinto anno delle scuole superiori, ripartitele fra gli altri 4 anni, rubare cultura ai giovani è rubare il pane e il futuro ai più poveri. Ovviamente il tema della scuola è molto sentito, giustamente, non solo da chi ha figli, ma da chiunque appunto si renda conto che il sistema scuola è uno dei pilastri di un paese che sia degno di chiamarsi tale. Vedremo se questa riforma, oltre a stabilire appunto nuovi criteri di merito, poi soprattutto appunto invertirà una tendenza che al risparmio e ai tagli, che ha contribuito pesantemente a impoverire quello che dovrebbe essere una delle prime fonti di ricchezza di un paese. Ma insomma lo scopriremo presto, perché Renzi ha garantito che arriverà presso in Consiglio dei Ministri la riforma. Questa era la nostra ultima telefonata, come vi ho detto. Noi per oggi ci fermiamo qua, dopo il GR3 c'è pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, alle 10 tutta la città ne parla, che approfondisce il tema del giorno scelto tra le vostre telefonate. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina, sulla nostra pagina Facebook. Noi ci fermiamo qua e ci diamo appuntamento a domani.
Stefano Cappellini, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.